Uomini e profeti. Storie.
Monaca mi evoca l'idea un po' bigotta delle teste fasciate, come si usa dire, nella quale non mi riconosco. La solitudine non è isolamento, la solitudine è un guardare dentro di noi, è un guardare Dio, in Dio c'è tutto, in noi c'è tutto, e quindi è una solitudine popolata, per così dire. Nel monaco può essere più sottolineato, ma credo che per tutti sia molto importante, perché senza un minimo di silenzio, di solitudine, non si realizza niente, ci si disperde. Proprio perché il silenzio non deve essere un isolamento, è evidente che non impedisce, ma direi anzi che alimenta la nostra vita sociale e politica, per cui non c'è nessun conflitto, direi che è una conseguenza giusta, naturale, del silenzio vissuto in maniera corretta.
Era la voce di Adriana Zarri da un estratto di un lungo dialogo che con lei registrò Gabriella Caramore nel dicembre del 2002. Buongiorno a tutti voi da Benedetta Caldarulo, benvenuti all'ascolto di Uomini e Profeti. Abbiamo scelto oggi di iniziare questa puntata con la voce di Adriana Zarri, eremita, teologa e scrittrice, che di quel tipo di vita eremitica vissuta in una solitudine popolata, come abbiamo sentito, è stata una grande testimone e ci ha anche familiarizzato con queste figure di eremiti che coniugano tradizione e modernità. Adriana Zarri ha lasciato questo mondo già da 2 anni ormai, ma siamo stati contenti di riascoltare la sua voce per introdurre questa puntata di oggi, nella quale appunto proviamo ad entrare così in punta di piedi in un deserto contemporaneo dove vivono nuovi monaci, ascoltare le loro storie di persone che nella tradizione del monachesimo antico, ma reinterpretandolo ciascuno secondo la propria specificità, hanno scelto o sono stati chiamati a scegliere di vivere la propria esperienza spirituale nella solitudine. E ascoltiamo il nostro primo ospite, il cui nome è Frédéric Vermorel, è un monaco eremita della diocesi di Locri-Gerace e vive nel piccolo monastero, nel piccolo eremo di Sant'Ilarione, ai piedi delle serre in Calabria. Buongiorno Frédéric.
Buongiorno.
Come è cominciato il suo percorso fino ad arrivare all'eremo di Sant'Ilarione?
Oh, è una storia lunga. Per farmi capi, alcune date così. Quando avevo 15 anni, l'incontro con la comunità di Tese, con Frère Roger. Quando ne ho 19-20, l'incontro con la Calabria e con una comunità monastica nuova che era presente a quel tempo a Rossano. E poi 11 anni fa, dopo un intervallo in Francia, in Belgio, un ritorno qui in Calabria e bussare alla porta di un vescovo che mi accoglie e che mi affida il luogo dove mi trovo adesso.
Ecco, lei dunque, ripercorrendo questo itinerario, lei è nato in Francia, è venuto in Italia per la prima volta nel 79 quando era studente, esatto, universitario in Calabria. Ed è lì dunque che c'è stato questo impatto forte della Calabria per lei.
Assolutamente. Posso solo raccontare così due piccole cose. Quando sono arrivato a Rossano, presso la comunità di Santa Maria delle Grazie, un giorno dopo ho dato una mano nei lavori che si facevano, stavano scavando una buca per una cisterna sul piazzale, sono arrivati dei ragazzi del paese e ci hanno dato una mano. Io a quel tempo non parlavo italiano. A un certo momento è venuto Gianni, il responsabile, e mi ha presentato i ragazzi, mi ha spiegato chi erano e mi ha detto: beh, vedi questo, ha 15 anni, non è mai andato a scuola, vedi quest'altro, ne ha 16, ha fatto 2 anni di scuola e lavora dall'età di 8 anni, e vedi quest'altro e via di seguito. E questo fu uno schiaffo per il giovane borghese intellettuale che ero, cioè scoprire che in un paese confinante col mio c'erano ancora ragazzi più giovani di me che non potevano andare a scuola, era veramente terribile. E poi di segno opposto l'accoglienza della gente, sia in Calabria che in Sicilia, ovunque sia andato, quell'anno lì e gli anni successivi, sempre le porte aperte, sempre i cuori aperti.
Quindi questi sono stati i due aspetti che l'hanno colpita di più.
Sì, decisamente.
Lei all'epoca era studente universitario, appunto, ma frequentava già questa comunità di Rossano, ma non aveva ancora sentito una vocazione al monachesimo?
No, diciamo che dentro di me c'era una inquietudine religiosa che mi porto dall'infanzia. L'incontro con la comunità di Rossano di certo è stato quello che ha fatto scattare un interrogativo un po' più preciso, cioè a un certo momento mi sono detto: ma se dovessi diventare religioso, diventare monaco, sarei in una comunità come quella di Rossano. Però ho accuratamente respinto il pensiero e fatto di tutto per evitarlo, però il tarlo ormai lavorava.
Per lei anche c'era stato l'incontro letterario con una figura di cui Uomini e Profeti si è occupata non molto tempo fa, circa un mese fa, Giuseppe Lanza del Vasto. Ci vuole raccontare cosa ha rappresentato per lei l'incontro con Lanza del Vasto?
Ho scoperto Lanza quando avevo 13 anni, ho letto Il Pellegrinaggio alle Sorgenti, confesso che ho capito ben poco, però ho capito una cosa, ho capito che era un libro importante. Talmente importante che l'ho riletto l'anno successivo e poi l'anno successivo ancora e in tutto almeno una dozzina di volte, almeno. Poi ho cominciato a leggere altri testi suoi e devo dire che l'incontro con Lanza mi ha segnato in modo indelebile, cioè sia perché di fatto da lui ho ricevuto proprio una visione del mondo che è prettamente trinitaria, sia perché poi, soprattutto attraverso Il Pellegrinaggio alle Sorgenti, ha svegliato in me un interesse per le religioni, le mistiche, per la non violenza, cioè da lì poi scaturisce la scelta delle obiezioni di coscienza, il servizio civile e altre cose ancora.
Ecco, poi accade qualcosa per cui lei sente che la chiamata non era per una vita di comunità.
Sì, in realtà non è stato esattamente così. Perché come sempre la vita poi è complessa, poi la rileggiamo privilegiando certi elementi piuttosto che altri. Comunque, a un certo momento io ho lasciato la comunità di Rossano nel 96 in seguito a problemi seri. Sono tornato in Francia, poi mi sono trasferito in Belgio dove sono vissuto 5 anni, dove ho studiato teologia. Una cosa era certa per me, che la vocazione ricevuta quando avevo all'incirca 25 anni rimaneva valida, cioè non avevo nessun motivo di dubitare di questa vocazione. E dunque vedevo proprio il tempo degli studi di teologia come una specie di parentesi, benedetta, meravigliosa, fantastica, però parentesi. E allora ho cominciato a bussare a varie porte, tentare di capire se c'era qualche comunità che faceva per me, fino a un momento ho capito proprio nella preghiera che dovevo ricominciare da solo, cioè che portavo dentro di me un progetto particolare che non dovevo più aspettare per metterlo in pratica. L'idea non era tanto quella della vita eremitica, assolutamente all'inizio per niente. Però sapevo di dover ricominciare da solo, questo sì. Ho incontrato padre Giancarlo Brigantini, che a quel tempo era vescovo di Locri, fu lui ad accogliermi in diocesi e a consentirmi di venire ad abitare qui, dove vivo adesso, a Sant'Ilarione.
Ecco, allora, l'eremo di Sant'Ilarione ce lo descriva, dove si trova precisamente?
Allora, si trova sul comune di Caologna, vicino a una frazione che si chiama San Nicola. È una costruzione, il nucleo più antico è dell'11-12 secolo, però il grosso della costruzione è 17-18 secolo. situato su uno sperone roccioso che domina il fiume, il torrente Allaro, che praticamente lo circonda su tre lati. Siamo ai piedi delle serre, dunque il paesaggio è già montanaro. È molto, molto bello, dà un'idea di selvaggio, anche se poi in realtà tutta questa zona fino a pochi decenni fa era coltivata, abitata dall'uomo. Oggi ormai non c'è più nessuno, io sono l'ultimo.
C'era prima c'è stata una tradizione monastica in quella zona, eremitica principalmente?
Sì, molto, molto forte, molto bella, ne purtroppo poco conosciuta. Il monachesimo in Calabria, a parte diciamo l'episodio di Cassiodoro alla fine dell'antichità, è un monachesimo di matrice orientale, bizantina. Molti monaci, fuggendo le persecuzioni iconoclaste o l'invasione araba, si sono rifugiati prima in Sicilia, poi in Calabria, portando con sé i loro usi, costumi, i loro santi, la loro tradizione liturgica. E c'è stato tutto un fiorire di santi eremiti nel X, XI, XII, XIII secolo. Poi nel frattempo sono arrivati anche i latini dal nord, cioè con i Longobardi e poi i Normanni che hanno latinizzato la chiesa locale, le diocesi locali, portando anche il monachesimo benedettino. Arrivato San Bruno da Colonia, che poi ha fondato qui la sua seconda certosa ed è morto qui in Calabria. E poi diciamo un po' l'ultimo eremita di un conosciuto, e anche lui di rito latino, però di fatto sulle orme di questi eremiti greci, è San Francesco da Paola nel 1400.
Sì. Quindi in questa zona il vescovo Brigantini immagina che lei può installarsi in questo eremo.
Esattamente, cioè parlando con padre Giancarlo, lui mi ha detto: ma vieni, stai qui un po' di giorni, giri un po' la diocesi, ci conosci, visiti i luoghi possibili, poi decidiamo. Lui aveva già accennato comunque all'esistenza di Sant'Ilarione, e di fatto quando ho visto Sant'Ilarione è stato amore a prima vista, cioè proprio un batticuore.
Era quello il luogo.
La certezza intima che era qui e basta.
Era cioè. Qui. Infatti adesso sono già 10 anni che lei è installato lì.
Sì.
Sì. Allora,
quasi 11.
La diocesi confida un compito agli eremiti della sua diocesi, appunto?
Diciamo che il vescovo riconosce in una persona che già conduce vita eremitica un carisma particolare, dunque lo riconosce poi la regola, l'accetta ufficialmente e riceve i voti che questa persona pronuncia. Dopodiché un compito nei confronti della Chiesa locale, sì, ma non in modo diciamo molto strutturato, cioè nel senso che chiaramente l'eremita è qui per pregare per la Chiesa universale, dunque ovviamente la Chiesa locale, è lì per accompagnare le persone che si presentano alla sua porta, è lì per accogliere, e dunque di certo c'è un ministero nei confronti della Chiesa locale, però che poi di fatto va molto oltre i confini della Chiesa locale.
Poi diciamo che non è riconducibile nei termini dell'utilità, è qualcosa che va al di là di un'utilità pratica.
Perché addirittura potremmo dire che l'eremita, ma come il monaco in generale, i monaci, la loro utilità è di essere inutili, cioè ricordano al mondo e alla Chiesa la gratuità di Dio. Cioè noi siamo qui come ci stanno i fiori. Servono a niente, però senza fiori che mondo sarebbe? E credo davvero che i monaci abbiano una funzione molto simile, cioè la gratuità di Dio e dunque la gratuità del creato, cioè c'è una parte di indisponibile, di non riducibile al pratico, al tecnico, all'utile e men che meno al profitto.
La regola, ogni eremita si dà una propria regola che il vescovo approva?
Diciamo che lì ci sono varie possibilità. Ci sono eremiti che hanno la loro regola approvata dal vescovo, ci sono eremiti che riprendono una regola preesistente. Lei di un'altra eremita, oppure regole eremitiche legate anche alla, a qualche figura importante della Chiesa. Per esempio San Francesco d'Assisi ha scritto una piccola regola per chi tra i suoi frati volesse condurre vita eremitica, una regola molto bella tra l'altro, molto, molto affettuosa.
Lei ha adottato questa o ne ha...
No, io la mia regola, che è nata tra l'altro anche lì, quando stavo pensando, prima ancora di approdare a Sant'Ilarione, prima di conoscere Sant'Ilarione, un bel giorno mi sono detto: ma devo mettermi un po' le idee in chiaro, insomma, cosa voglio vivere. E ho scritto una lettera a Dio, cioè proprio un testo indirizzato al Signore. E quando poi Padre Giancarlo mi ha detto: ma dovresti scrivere due paginette per descrivere la tua vita, insomma un abbozzo di regola, ho semplicemente ripreso questo testo e l'ho rigirato in tu, cioè praticamente invece di parlare a Dio parlo a me stesso, ovviamente alla luce di Dio.
Nella sua regola è prevista l'accoglienza per gli ospiti?
Assolutamente, anzi è uno dei punti veramente importanti della mia vita, cioè... ci sono eremiti che conducono una vita solitaria estremamente rigorosa, altri che invece accettano di incontrare la gente, altri che addirittura fanno accoglienza, e io appartengo a questa terza categoria, perché comunque in me non è mai mancato l'aspetto, come dire, pastorale, cioè una preoccupazione pastorale abbastanza spinta. E allora la pastoralità dell'eremita è ovviamente l'accoglienza.
Quindi...
cioè permettere ad altri di fare un'esperienza di preghiera, un'esperienza di solitudine, un'esperienza di silenzio. Manuale e via dicendo.
Loro vengono da lei e vivono la sua stessa vita, quindi e come si svolgono le giornate?
Allora, io mi alzo alle 5:15, poi c'ho un primo momento di preghiera che va dalle 6:10 alle 6:30, un mattutino. Poi segue un'ora di lectio divina, dunque di meditazione della parola. Poi c'ho le lodi che durano all'incirca 3/4 d'ora. Poi faccio colazione attorno alle 8:15, 8:20. C'ho il lavoro manuale dalle 9 a mezzogiorno, 1:15.
Che lavoro è? Che attività è?
Dunque io sono arrivato in una casa che era abbandonata da 50 anni, dunque c'è stato tanto lavoro e ce n'è ancora tanto per rimettere, diciamo, questa casa un po', diciamo, renderla sempre più abitabile. E poi il terreno attorno era anche in condizioni simili, insomma, con un bel po' di rovi e di spine, dunque ho pulito, ho piantato. E poi adesso c'è da mantenere pulito, c'è da potare gli alberi, da zappare l'orto, da e via dicendo.
C'è un orto. Lei vive del suo orto?
Io vivo non solo dell'orto, perché per il fatto dell'accoglienza ho bisogno di fare spesa quando ospiti, perché l'orto, non posso ovviamente avere un orto per 10 persone, quando poi può capitare che per 3 mesi sono da solo. Dunque non avrebbe senso. Dunque ho l'orto che a me basterebbe, ma di fatto non basta perché c'è gente che viene.
Quindi per concludere, Frédéric, non è stata una scelta di solitudine, di fuga dal mondo, di nascondimento completo, è un altro tipo di scelta la sua?
Sì, addirittura io contesto il termine scelta. Mi spiego.
Una chiamata.
Cioè, sì. È una chiamata, ma proprio nel senso, come dire, c'è una chiamata che si rivela nella storia, cioè io non ho scelto di diventare eremita, mi sono scoperto eremita a un certo momento, vivevo da solo e ci stavo bene, e ho scoperto che sì, che ero contento così, che mi andava bene così. E dunque c'è una chiamata che si dice nella storia, nelle cose, negli incontri, nelle esperienze. Poi c'è un'obbedienza a questa chiamata e poi l'obbedienza diventa scelta, cioè, ma direi soltanto in terza posizione.
Diventa anche disciplina, immagino.
Anche sì, certamente, perché ci sono i momenti anche in cui uno vorrebbe anche fuggire o allentare un po' le cose, bisogna rimanere fedeli, perché Dio è fedele.
La ringrazio molto, Frédéric, le auguro una buona giornata.
Grazie, anche a lei, e arrivederci.
Arrivederci, forse. Grazie. Quelle che state ascoltando sono le voci di Giuseppe Lanza del Basso, di sua moglie Chanterelle, in un canto gregoriano da lui composto e da loro due interpretato insieme al coro dell'Arca, e abbiamo deciso di farvelo riascoltare. Abbiamo già ascoltato delle musiche di Lanza del Basso qualche tempo fa, ma essendo una figura cara al monaco Frédéric che abbiamo appena ascoltato, con Lanza del Basso ci congediamo da lui. E adesso, prima di ascoltare un altro ospite, un altro eremita, vorrei fare una parentesi con Isacco Turina, ricercatore e sociologo all'Università di Bologna. Buongiorno Isacco Turina.
Buongiorno a lei.
Ecco, lei è attento studioso, osservatore del fenomeno religioso, e nel 2007 ha pubblicato una ricerca che poi è diventata un libro uscito dall'editore Medusa con il titolo I nuovi eremiti, la fuga mundi nell'Italia di oggi. Allora, intanto vorrei domandarle da cosa è nata l'idea di questa ricerca.
Sì, trattandosi di un'inchiesta sociologica, la mia intenzione iniziale era di raccogliere un'immagine, per così dire, in negativo della vita in società, a partire dall'esperienza di coloro che se ne allontanano. Voleva insomma essere uno studio sulla fuga dal mondo, appunto. Come spesso succede con le idee nate in astratto, poi l'incontro concreto con queste persone mi ha permesso di capire che ciò che le muoveva non era un progetto di fuga dal mondo, bensì una spinta in primo luogo e soprattutto religiosa, o diciamo pure mistica, cioè la ricerca di un colloquio intimo e ininterrotto con la divinità.
Quindi ecco, è emersa un qualcosa che lei non aveva previsto.
Esatto.
E dove li ha incontrati? Dove sono tutti questi eremiti che hanno dialogato con lei?
Beh, gli eremiti possono trovarsi ovunque, ciò che conta per loro non è un certo ambiente, per esempio la solitudine fisica del luogo, un paesaggio naturale. L'eremita sostanzialmente è un pellegrino che girovaga e cambia sistemazione finché non trova un posto nel quale si sente libero di pregare, libero di dedicarsi alla meditazione ed eventualmente all'ascolto degli ospiti. E questo posto può trovarlo anche in piena città, dove paradossalmente la sua presenza può essere più anonima e invisibile che sulla cima di una montagna.
E lei ne ha conosciuti molti di eremiti metropolitani?
Non ne ho incontrati così tanti perché sono, per l'appunto, paradossalmente forse più difficili da reperire, da rintracciare, che non gli eremiti che vivono veramente nella solitudine di luoghi più ritirati.
Quante persone ha incontrato? Quanti ne ha conosciuti in totale?
Io ho incontrato una quarantina di eremiti.
Ecco, e vorrei farle anche una domanda un po' più personale. Che cosa le ha insegnato, cosa ha imparato dal dialogo con questi eremiti moderni?
Diciamo che ho avuto questo privilegio molto particolare di raccogliere delle storie di vita molto toccanti e di ascoltare le parole di persone che in genere parlano molto poco.
Ecco.
Mi piace pensare insomma che esista una sorta di legge per cui chi parla meno parla meglio, perché se non altro avrà lungamente filtrato e sedimentato ciò che vuole comunicare. Va da sé che poi gli eremiti che ho incontrato in realtà spesso sono persone molto comunicative, talvolta molto affabili, cioè non sono affatto dei misantropi, anche perché se uno si ritira per fuggire dagli uomini e non per incontrare Dio, difficilmente resisterà a lungo in condizioni estreme.
La ricerca si è svolta soprattutto nel centro e nel nord dell'Italia, è vero?
Sì, esatto, ma soltanto per ragioni logistiche.
Per ragioni logistiche, ecco, nelle zone montagnose, poi nelle zone del nord Italia, sulle montagne immagino.
Sulle montagne, ma spesso anche ad esempio in paesi di provincia dove l'eremita può trovare una comunità accogliente. quindi non necessariamente in montagna.
È rimasto in contatto con queste persone che lei ha conosciuto durante queste ricerche?
In alcuni casi sì, non sempre, devo dire che comunque forse il contatto che dura più a lungo, che continua ad echeggiare, a risuonare, è quello con le loro parole, per l'appunto.
Bene, la ringrazio molto Isacco Turina.
Grazie a lei, buon lavoro.
E continuiamo il nostro percorso ascoltando adesso un'altra monaca eremita, madre Mirella, madre perché è una consuetudine della tradizione orientale alla quale lei si sente molto vicina. E, è una monaca eremita dunque della diocesi anche lei di Locri Gerace in Calabria e vive in un piccolo monastero di Santa Maria di Monserrato nelle vicinanze di Gerace in alto dal quale si vede il mare Ionio e questo piccolo monastero è stato ribattezzato da lei l'Eremo dell'Unità ed ha accettato di parlare con noi della sua storia. Buongiorno Mirella.
Buongiorno.
Allora, ripercorriamo la sua storia. Dunque, la strada è stata lunga, la strada che l'ha finalmente portata all'Eremo dell'Unità. Lei è calabrese ma ha vissuto per lunghi anni lontano prima di ritrovare la via di casa. Allora, chi erano e cosa facevano i suoi genitori e che cosa vi aveva portato lontano dalla Calabria?
I miei genitori erano appunto calabresi emigrati, mio padre era marittimo di lungo corso e la nave arrivava a Genova e per poter vivere almeno qualche giorno all'anno insieme abbiamo deciso, mia madre ha deciso di trasferirci tutti a Genova. Quindi la prima parte della mia vita, circa una quindicina, da quasi 20 anni diciamo, è trascorsa a Genova.
E poi in seguito in Francia?
In seguito in Francia, avendo scelto lo studio delle lingue, ho comunque viaggiato abbastanza, prima la Germania, poi la Francia, e poi la scelta della Francia proprio perché mi attraeva questa grande apertura culturale, questo grande respiro di Parigi, sia sul piano della ricerca, da cui mi interessavo in quel periodo, e sia sul piano proprio dell'arte e della cultura.
Ecco, perché lei poi a Parigi ha conseguito un dottorato in italianistica, credo?
Il primo dottorato in realtà era in germanistica, poi la tesi di Stato, cioè proprio quella che avrebbe dovuto condurmi poi a una cattedra all'università, era in italianistica o diciamo perlomeno meglio in letteratura comparata.
Ecco, quindi poi lei ha ottenuto addirittura l'aggregation, che è il concorso ultimo, quindi poi è diventata insegnante, ma anche ricercatrice alla Sorbona. Ma dunque erano anni in cui lei si impegnava molto nel sociale e forse questo impegno le sembrava allora prioritario e quindi per questo impegno lei rinunciò un po' alla vocazione che aveva già sentito fin da adolescente, così?
Sì, è così, anche se l'interesse per il sociale era più del periodo italiano, gli ultimi anni passati in Italia. In Francia già era diventato più che altro un interesse culturale, ma soprattutto un interesse di ascoltare anche proprio le storie degli altri. Avevo cominciato anche a scrivere, quindi l'ascolto delle storie degli altri era anche un ascolto della sofferenza degli altri. Non era quindi un interesse puramente sociale, ma proprio diventava sempre più umano.
Umano. La vocazione era arrivata molto presto per lei, già da qualche anno?
La vocazione per me ha coinciso con i primi anni della preadolescenza, tra i 12 e i 14 anni, e sono stata un po' sommersa da questa esperienza e non ho avuto il coraggio di seguirla perché mi sentivo egoista. Perché avevo sotto gli occhi la sofferenza dei miei stessi, di tutti coloro che bussavano alla porta, degli immigrati. Il problema dell'ingiustizia sociale mi ha veramente distolta, come se Dio fosse indifferente. E non avevo ovviamente la capacità e la maturità allora di riconoscere la presenza del Signore proprio negli uomini e nella loro sofferenza.
E poi cosa è accaduto invece? Cosa è intervenuto a liberare l'antica vocazione?
A liberare l'antica vocazione paradossalmente è stato proprio il rifiuto, la negazione di essa, cioè il fatto che tra i 15 anni e i 40, quindi lo spazio di una generazione, 25 anni, io abbia dovuto proprio sperimentare di essere io stessa bisognosa di conoscere già i deserti dell'animo umano per esperienza, e in un certo senso è stato un ritrovarmi nella condizione di quelli che pretendevo aiutare senza poterli mai veramente aiutare. E là ho incontrato la presenza di qualcuno che ho trovato in fondo, proprio in fondo al pozzo, in fondo all'abisso, in fondo alla solitudine, alla malattia, alla povertà e all'abbandono, a tanti aspetti,
e
diciamo,
dunque,
della vita umana.
E dunque a questo punto lei è tornata in Calabria?
Sì, perché subito, appena preso coscienza di questa presenza che non era mai venuta meno, appena ritrovata questa radice, no, della chiamata, ho compreso che coincideva con un ritorno in Calabria, perché la Calabria era sempre stato il mio continuo pensiero.
Quindi è stato in un certo senso un ritorno alle radici, ma anche un ritorno in una tradizione bizantina di monachesimo che a lei sta molto a cuore. Lei si era avvicinata già al rito orientale.
Sì, cioè praticamente il ritorno alla fede ha coinciso con la scoperta della spiritualità delle chiese orientali, e questa è stata una grande luce per me, e non sapevo che qui avrei trovato quello che lasciavo a Parigi. Perché a Parigi già frequentavo appunto le chiese ortodosse, ogni tanto il Vespro, anche a Notre Dame, però restavo sempre sulla soglia, non potevo certo entrare non nella comunità dei fedeli ortodossi. E rientrando qui ho scoperto che queste erano le mie radici.
Che in Calabria c'è una tradizione di santi italo-greci, di santi bizantini, quindi lei ha ritrovato questa tradizione?
Sì, ho ritrovato proprio questa storia, mi sono sentita proprio dentro un tessuto, è stata una scoperta molto, molto bella, ma poi in realtà mi sono resa conto di saperle queste cose. In fondo, ma di non averle mai prese in considerazione.
E dunque ha trovato questo eremo, cioè è stato il vescovo che ha trovato per lei questa possibilità?
Sì. Quando padre Giancarlo Maria Brigantini ha ascoltato la mia proposta di vita, il mio impegno di vita, mi ha veramente accolta, mi ha chiesto di venire a far in un certo senso rinascere una chiesa abbandonata, un eremo del X secolo, alle porte di Gerace, anche se con un nome spagnolo, Santa Maria di Monserrato, perché in realtà poi è stata ricostruita dagli spagnoli questa chiesa, ma è un eremo del X secolo.
Ed era abbandonato completamente?
Sì, abbandonato da secoli.
E dunque lei lo ha restaurato, lo ha rimesso in piedi?
No, io non ho fatto proprio nulla, non avrei potuto, ma c'è stato un accordo a livello diocesano per il restauro dell'eremo, in accordo anche con il comune, e quindi adesso l'eremo è abitato dopo tanti secoli di abbandono.
È abitato solo da lei per adesso?
È abitato solo da me, anche se da 2 anni è abitato sempre più da altre, da ecco, sorelle che vengono,
poi ci arriviamo. Ma intanto riprendiamo a questo punto: quanto è stato difficile prendere la decisione? Lei è stata capita, è stata aiutata dalle persone che erano intorno a lei, dalla sua famiglia, o questo desiderio di distacco ha incontrato ostilità, diffidenza?
Direi che per quel che riguarda la mia famiglia non ho avuto grandi problemi, perché avevo già superato una certa età, quindi avevo una vita già autonoma, e non mi restava solo mio padre anziano, che poi non è deceduto subito dopo, un anno dopo il mio arrivo qua, ma lui abitava qui, quindi in un certo senso sono stata vicino a lui appunto l'ultimo anno proprio. E l'ho accompagnato, però diciamo che l'ostilità, vede, più che ostilità direi sorpresa, un'incomprensione che non deriva da un'ostilità programmata, ma da una incapacità di entrare nel mistero dell'altro, perché questo è il punto dolente di tutte le relazioni tra fratelli.
E lei poi è stata consacrata nella cattedrale di Gerace. Quanto tempo fa?
Da poco tempo, perché in realtà è stato nel 2011.
Nel 2011. E lei ha dedicato la sua regola al carisma dell'unità. Ci spiega di cosa si tratta? Cos'è il carisma dell'unità?
Guardi, il carisma dell'unità è semplicemente quello che è il carisma ecumenico, quindi dell'unità dei cristiani, ma direi che ha un significato tanto più forte per me per due motivi. Il primo riguarda proprio questo ecumenismo antichissimo, ante litteram, della Calabria in quanto terra bizantina, ponte verso l'Oriente, e nello stesso tempo è proprio la caratteristica della vita dell'eremita. L'eremita è l'uomo dell'unità, come anche il monaco di per sé, però l'eremita che vive in solitudine è proprio l'uomo dell'unità, perché realizza quell'unità che è il sacramento inviolabile dell'unità di cui parla Pier Damiani, cioè quel modo di essere in comunione con tutti, pur essendo separato fisicamente da tutti. E quindi è proprio il mistero di una comunione reale ma invisibile, che è il mistero più profondo della Chiesa, in cui tutti sono partecipi della stessa sostanza di vita che è il Cristo, e nello stesso tempo non tutti vivono insieme.
Senta, ma come si svolge la sua vita quotidiana? Com'è la vita nell'eremo?
La vita nell'eremo, quando l'eremita è sola, che comincia a diventare abbastanza raro, è una vita molto semplice, perché l'alzarsi è prima dell'alba, e inizia subito la preghiera. L'ora dell'ascolto prevede almeno 2 ore di letture e di lezione e di salmodia, e poi ci sono le lodi, e poi inizia la giornata di lavoro.
Ecco, lei è iconografa anche, quindi una parte del suo lavoro è scrivere icone, giusto?
Sì, una parte consiste in questo, anche se non sempre posso avere una continuità in questo lavoro, perché a volte mi vengono chiesti anche dei contributi scritti su alcuni temi o argomenti, oppure preparo incontri biblici che avvengono qui all'Eremo.
Ci sono degli appuntamenti anche fissi con
sì,
le persone che vengono ad ascoltarla?
Sì, ci sono almeno 3 appuntamenti fissi, diciamo 2 regolari, mensili. Uno riguarda la lezione dei Salmi, e l'altro riguarda l'incontro della fraternità spirituale che si è creata intorno all'Eremo e che si chiama, che è intitolata alla Labra della Santissima Trinità.
Ecco, volevo chiederle anche, domenica scorsa Sabino Chialà parlava con Gabriella Caramore dei Padri del Deserto e ci spiegava che l'accoglienza dell'altro, la relazione agli altri, era per gli eremiti del deserto un mettere alla prova la propria vocazione. Ecco, come si svolge la relazione con gli altri? Quali difficoltà le pone?
La relazione con gli altri è essenziale, io credo, proprio nella vita eremitica, proprio come nel senso in cui appunto lei ha appena citato Sabino Chialà, è proprio questo. Leggevo in questi giorni uno scritto di André Louffe dove è detto chiaramente quello che si sa nella storia del monachesimo: il monaco che si ritira attira. Perché questo ritiro crea come un risucchio, un vuoto che attrae, e nello stesso tempo mette alla prova proprio colui che si è ritirato, perché lo induce ad una forma di spogliamento di quello che riteneva essere la sua solitudine. Per me la prova consiste nella fatica, non è tanto nell'essere non più sola per alcune ore al giorno, ma consiste nella fatica dell'ascolto. È una grande fatica, perché l'ascolto comporta proprio toccare il mistero dell'altro, la sofferenza, il bisogno, e questo non è senza coinvolgimento.
Allora, dal suo eremo si vede il mare, è vero? Si vede il mare Ionio?
Sì, il mare Ionio è l'orizzonte che è qui davanti all'eremo.
E presto si uniranno a lei altre donne. Quante e quando? E lei con quale animo le attende queste altre persone?
Guardi, se devo dire la verità, non so nulla di preciso, perché è un cammino che si sta facendo lentamente in alcune sorelle che si sono avvicinate, che già da un po' di tempo frequentano l'eremo periodicamente per tempi sempre più lunghi, e quindi probabilmente sfocerà in una forma, piccola forma, diciamo, di vita semi-eremitica, ma volutamente io non cerco né i tempi né i termini di questa svolta, perché vorrei che tutto avvenisse nella libertà, e quando il tempo sarà maturo saranno loro a dire. Io per ora accolgo e dilato sempre di più il tempo dell'accoglienza, perché in effetti è così.
Bene, io la ringrazio molto, Madre Mirella.
La ringrazio anch'io.
Buongiorno, sì. Grazie. E abbiamo salutato Madre Mirella con questo inno des Cherubins della liturgia di San Basilio, dalla tradizione orientale, ed è bello aver parlato con lei proprio oggi della sua vocazione ecumenica, proprio oggi dico, perché oggi inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, un evento che si ripete tutti gli anni e che ha una lunga tradizione, iniziata nel 1907 in ambito protestante e poi in seguito al Concilio Vaticano II dal 1966 è diventata una consuetudine che si ripete ogni anno. E in conclusione, prima di salutarvi, voglio anche segnalarvi un libro molto caro ai due eremiti di cui abbiamo ascoltato oggi le storie. È un libro che racconta l'amicizia, il dialogo profondo tra due grandi spiriti cristiani del Novecento, sorella Maria di Campello, eremita e fondatrice dell'eremo francescano di Campello sul Clitunno, e Giovanni Vannucci, frate servita, teologo e poi fondatore dell'eremo di San Pietro alle Stinche. Il libro si intitola Il canto della lodola, edito da Chicaiona, cura di Paolo Marangon, e mi fa piacere parlarne anche per ringraziare un nostro ascoltatore, Ivan Carlò, che aveva scritto alla nostra redazione con il desiderio di ricordare appunto la figura di Giovanni Vannucci. Ecco, questo carteggio è anche un bellissimo ricordo di Giovanni Vannucci, e si parla molto dell'eremo, del silenzio meditativo e orante, della comunione, della fedeltà allo spirito dei monaci antichi, ma anche della ricerca di una novità di forme. Vi invito dunque a continuare a scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica uomini e profeti@rai.it, a visitare il nostro sito sul quale potete riascoltare le puntate e scaricarle in podcast, www.uominiprofeti.rai.it. Domani, domenica 19 gennaio, Gabriella Caramore dialogherà su una questione di una certa urgenza oggi in Italia, ossia la formazione degli imam, con Izzedine Elzir e Roberto Mazzola. Ringrazio Gabriella Caramore, Paola Tagliolini, curatrice del programma, Antonella Borghi in regia, Cristiana Munzi per la consulenza musicale, Irene Santori, il tecnico del suono di oggi Gaetano Chiarella. La linea passa ora a Failo Urbani. Un saluto e un grazie da Benedetta Caldarulo.